uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
E siamo giunti anche a martedì 19 ad Soup of the Day. Io sono Chiara Nicoletti e con me c'è un angelo, Angelo Acerbi. Buongiorno.
Buongiorno, come stai?
Ti senti angelico?
Io sono nato angelico.
Eh sì, cioè è un po' una responsabilità, no? Chiamarsi sì. Come te, Angela.
Guarda, anche perché poi sapessi che io mi chiamo come mi chiamo, perché il Papa si chiamava così. Renditi conto.
Ah, mi viene da dire a Gesù.
Gesù è brava.
Gesù. Che peso.
Exactement.
Allora, diciamolo subito, oggi abbiamo deciso di parlare di un anniversario. E non di un compleanno, perché di compleanni memorabili non ce ne vengono in mente oggi, però l'anniversario, la ricorrenza è quella per cui nel 2001 uscì un film destinato a diventare cult, cioè Donnie Darko.
Un film che è diventato cult pur non essendo stato al cinema per i primi 3 anni della sua vita. No, è vero, perché il film è uscito nel 2001, è presentato al Sundance a ridosso della tragedia dell'11 settembre. Il film si basa tutto su un aereo che cade su una casa, e quindi quello è stato un
il
po'
timing
un,
era un
il
po'
timing
infelice.
Abbastanza infelice. Ha avuto un'uscita limitata nelle sale, poi è passato direttamente in video. Poi nel 2004 il regista Richard Kelly ha deciso di fare una director's cut che è stata aggiunto degli elementi al film. Non è che lo abbia spiegato tanto di più, ma ha dato ulteriori spunti di analisi a chi voleva analizzare un film che nuova edizione è stata presentata anche al Festival di Venezia, e da lì in poi il film ha avuto il boost di incassi e di seguito che lo porta ancora adesso ad avere un culto, come dicevi tu prima, anche perché è un film che nessuno ha capito e che lui non ha mai spiegato. C'è tutta una serie di pubblicazioni, fanzine o non fanzine, comunque ufficiali o meno, sulle interpretazioni del film, e Richard Kelly non ha mai avallato nessuna di queste interpretazioni. In più, nella sua riedizione, nel Director's Cut, ha fatto, oltre delle aggiunte di sequenze un po' più lunghe o qualche modifica di montaggio, ha fatto un riposizionamento completo di tutta quella che è la colonna sonora, che uno si chiede, ma perché? E non si capisce, nel senso che la colonna sonora era una colonna sonora molto importante a livello di musica pop e indie, perché c'erano i Tears for Fears, c'era Love and Terror Apart di Joy Division, c'era The Killing Moon di Con The Bunnymen, quindi tutta una serie di gruppi e artisti musicali di culto di quegli anni, di culto di una determinata tipologia di musica. In più c'era questa versione fatta apposta di Mad World dei Tears for Fears, fatta da Gary Jules, completamente acustica, che poi è diventata a sé stante un successo strepitoso.
A proposito, scusami, ti ho interrotto.
No, e poi la cosa, lui Richard Kelly sempre ha anche fatto un libro nel 2003 che si chiamava The Donnie Darko Book, appunto. Mm-hmm. Dove dà delle spiegazioni, cioè non dà delle spiegazioni, racconta il percorso del film, sia di creazione del contenuto che di produzione. Ma la cosa divertente da dire è che c'è in questo libro una prefazione scritta da Jack Gillenon, del quale lui che ammette ancora nel 3 anni dopo che non ha capito il film.
Ecco.
Lui non sa il film di cosa parla, e non capisce che film sia, e... però ammette che secondo lui nel profondo il film era fatto in modo che non fosse capito per scelta, doveva rimanere un'entità affascinante ma incomprensibile.
E a proposito di Jake Gyllenhaal, diciamo che è questo il film che l'ha veramente consacrato, perché prima di questo aveva fatto vari film, però non è che ce lo ricordiamo. Da questo momento in poi diventa un volto conosciuto e poi seguirà quella prolifera e variegata carriera che tuttora porta avanti.
Sì, in più bisogna dire che ha un po' marchiato, aveva veramente il viso giusto per crearsi una tipologia di personaggio addosso, Jake Gyllenhaal, perché
un po'
questo
disagiato.
Film è inquietante, un po' disagiato, affascinante, bello, perché uno bello, da giovane era veramente bello, però disagiato, molto weirdo, con, poi in questo film con questo rapporto con questo coniglio gigantesco che non si capisce mai se esiste o non esiste, una proiezione sua, è un mostro reale, in quale dimensione siamo, perché poi parte tutto il racconto e l'ipotesi che il film si svolga su due piani dimensionali diversi, eccetera eccetera. Adesso non stiamo a entrare perché sennò facciamo una puntata solo su Donnie Darko, però lui era veramente giusto per il ruolo, e il fatto che Richard Kelly abbia scelto lui, che non era nessuno, era un attore giovane come tanti, gli ha fatto molto, gli ha fatto un bel servizio secondo me per il futuro. Se poi lui ha fatto sempre dei ruoli un po' più, dopo questo ha fatto dei ruoli un po' più carini.
Esatto, chi l'avrebbe detto che sarebbe stato uno dei protagonisti del film che forse ci ha fatto più piangere in assoluto, che è Brokeback Mountain. Esatto. Io direi di celebrare Donnie Darko con una canzone ovvia ma sempre bellissima e malinconica da ascoltare, cioè Mad World di Gary Jules. Fred. In questo secondo blocco, dopo Mad World di Gary Jules, indovinate chi è arrivato? Anche Angela Prudenzi. Ma ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Ma buongiorno.
Te sei arrivata dopo perché non ci facevi a sentire tutte le lugubrazioni di me e Angelo su Donnie Darko. Hai detto mi tengo un attimo.
Mi avete così un pochino, no, non scherzo, no.
Tanto il risultato
sullo stesso, ma no,
il risultato è che non abbiamo capito niente, come
amo.
Nessuno, anche tu hai capito? Sì. Pensi di aver capito?
No, ma non importa, non è un film che si deve capire.
No, è un po' tipo, come tipo Lost Highway di Lynch, no?
Sì.
Che non è che sia per tutti chiarissimo, però chi se ne frega.
No, ma va benissimo.
È talmente bello che
è un po' anche come Tenet, no?
Sì.
L'abbiamo capito tutti?
Tenet, io la terza volta l'ho capito.
È la terza volta, vabbè.
Tre volte non le
però,
vedo quel film.
No, perché io l'ho visto su uno schermo gigantesco, poi era la prima volta
anche io
avevo sta pegola, e quindi l'ho visto tipo 3 giorni di fila.
Vabbè, pure tu però.
Bulimico.
Non sto bene.
Allora, avevamo detto a proposito di Donnie Darko, per fare un bel collegamento, che appunto il film era diventato famoso e un cult in Italia subito dopo questa proiezione fatta in una sezione di Mezzanotte a Venezia. E a proposito di Venezia, qualche giorno fa, la settimana scorsa, è stata annunciata una super news che noi abbiamo celebrato anche su Fred con un bel post, e cioè che il presidente di giuria di Venezia 78 è, ormai lo sapete ma noi lo diciamo, io lo pronuncio veramente male, Bong Joon-ho, si dice così? Il mitico?
Sì.
Ermitico premio Oscar per Parasite, quindi jackpot. Angela Prudenzi,
il mitico premi Oscar,
il mitico premi Oscar.
Perché una doppietta inarrivabile, diciamoci tutta la verità.
Sì.
Io direi un bellissimo, uso un termine strano però per dire compromesso, nel senso che è il perfetto rappresentante secondo me di quello che poi la mostra al cinema di Venezia fa da tanti anni, cioè unire il mondo del cinema anche spesso mainstream, quello che va agli Oscar con quello del cinema indipendente d'autore. Non ci sono più limiti, non ci sono più confini e il caro Bong Joon l'ha dimostrato ampiamente.
Sono certo. Completamente d'accordo e sono anche felicissima, è chiaro, che abbia accettato di fare il presidente della prossima mostra di Venezia. Io sono convinta che sia la figura giusta, perché lui ovviamente è un regista carismatico al di là degli Oscar, e è però anche una persona molto simpatica, dotata di ironia, e quindi questo credo che porterà una visione molto libera dei film da parte dei giurati, no. O almeno è quello che sento potrebbe fare.
Io sono molto d'accordo. Poi lui d'altronde è stato il personaggio cinematografico dell'anno scorso, eh? Cioè c'è poco da fare, quello che ha governato le notizie e, diciamo, lo stupore cinematografico per tutto l'anno. In più hai ragione tu che è uno molto simpatico. Io ho avuto occasione di conoscerlo perché è amico di un mio amico. Adesso detto così sembra che me la tiro, però effettivamente è così.
È vero.
Sono
name dropping così.
E l'ho conosciuto a Cannes, in una festa, una queste serate dove noi andiamo imbucandoci, dove non ci danno gli inviti ma noi andiamo lo stesso, ed è uno veramente molto simpatico, spiritoso, fa un sacco di battute pur parlando in inglese malissimo, ma proprio male, però riesce è uno super compagnone, ecco, diciamo così, che rispetto alla tipologia di film che fa, che sono effettivamente molto più dark, perché anche Snowpiercer, per quanto fosse tutto un altro tipo di film, non era esattamente una passeggiata di Dayaride, ecco, e fa dei film, cioè lui nonostante tutto è una persona molto solare, come si dice, che io detesto, ma si dice.
Perché tu sei angelico e lui è solare, mi trovo.
Sì, però angelico è meno fastidioso di solare, non so, a me solare mi fa venire i brividi, ma pazienza.
Ma le novità, cari amici, come Angela saprà, su Venezia 78 non sono finite qui, perché è di ieri un'altra notizia, cioè una novità all'interno delle sezioni, perché, Angela, poi correggimi se sbaglio, diciamo ci abbandona la sezione Sconfini, che l'anno scorso era stata sospesa, diciamo, per via ovviamente della versione un po' più ristretta della mostra dovuta alla pandemia, e al suo posto arriva Orizzonti Extra.
Dove l'extra sta per opere che sono più libere da generi, da durate e anche da come dire, da obiettivi di distribuzione, purché siano superiori ai 60 minuti. Quindi, diciamo, tutto il corpo di Sconfini rientrerà in questa sezione, che ha però una grande novità al suo interno, cioè il fatto che ci sarà un premio anche per questa sezione dato esclusivamente dal pubblico. Quindi, diciamo che chi sarà premiato saprà, insomma, che il film è stato in grado di coinvolgere quelli che poi più contano quando si arriva al dunque, cioè gli spettatori.
Secondo voi c'è una volontà di rendere questa sezione un po' più popolare, un po' più sì popolare in senso buono, però non nel senso
non nel senso.
Ecco.
Ma sai, pop secondo me fino a un certo punto, nel senso che negli anni passati sono state presentate anche film che di pop avevano poco, ma che avevano però dei numeri per interessare un certo tipo di pubblico. Quindi poi insomma vedremo, sì, anche forse... perché come le sezioni si fanno vivendole, è come
è come come i misteri della vita che si scoprono solo vivendo, uguale è così. No, nel senso, probabilmente anche il fatto che Orizzonti è una sezione che negli ultimi anni ha acquisito una bella personalità e una bella visibilità e anche un'importanza maggiore di quella che aveva in anni passati, sì. Quindi probabilmente creare creare questa nuova sezione includendo una sezione vecchia serve probabilmente per dare ancora più visibilità e per dare più corpo e più forza alla sezione intera. Quindi va bene.
Ma infatti io credo che questo rafforzerà orizzonti e non lascerà fuori quei film che magari per durata o perché troppo di genere, no, non rientravano nell'ambito di Orizzonti, invece avranno modo di essere valorizzati e sullo stesso piano, ma con un taglio un po' diverso. Comunque la notizia vera non è tanto la nascita di Orizzonti Extra, ma il fatto che da domani i film si possono iscrivere.
Ah,
quindi,
ecco, infatti,
chi ha già pronto è stato anticipato rispetto agli altri anni, perché vuoi appunto che tanti film erano pronti e però l'altro anno poi non avendo avuto tempo per finire la post produzione sono rimasti lì, no? Bloccati al montaggio e quindi ecco, e infatti se avete notato c'è anche un'altra cosa importante, che i film che possono essere ammessi non sono più quelli del 2021 come accadeva negli anni passati, che si prendevano in considerazione solo quelli dell'anno, ma dal 12 settembre 2020, cioè sono stati lasciati 3 mesi, 4, perché giustamente insomma non si possono tagliare fuori dei film magari belli semplicemente perché si sono trovati bloccati dal mercato. E non dal mercato, dalla pandemia, insomma.
Dalla pandemia. Sì, ma questa di fatto è una tendenza che tutti i festival stanno avendo, è di allargare un po' le maglie della pesca, perché sennò si risulta. Oltre a.
Ci sarebbe un peccato poi.
A lasciare fuori dei titoli, forse diventa poi difficile creare proprio un programma tutto di ipernovità, perché non ce ne saranno abbastanza, fondamentalmente.
Dai, speriamo bene.
Noi ci auguriamo di sì.
Ah no, beh, cioè, tutti ci auguriamo, sì, però meglio mettere le mani avanti, come si dice, prepararsi, che metti che non ce ne siano, noi almeno noi tutti, nel senso il mondo del cinema e dei festival, è preparato.
Angela, tu sei pronta?
Prontissima.
A guardare tanti film, perfetto.
Comunque,
e io direi invece di, per dovere di cronaca, perché ogni tanto, ecco appunto, diamo queste notizie così belle e poi intanto diamo anche notizie meno belle. Quello che non
se
la
peraltro ci stanno benissimo con il presidente di
in contrasto proprio,
No, proprio come in linea, mi sembra che invece
sì, come linea negativa. Ecco.
Ah sì, in realtà sì, c'è un fil rouge, come dire, di contenuti. Dici?
Esattamente.
Sì, ecco perché abbiamo fatto un po' spoiler per dirvi che forse sicuramente l'avrete sentito ormai, Armie Hammer, l'attore icona diventato molto più conosciuto a tutti con quel capolavoro che era Chiamami con il tuo nome, non se la sta passando bene, perché sono uscite un po' di notizie apparentemente su delle sue pratiche o comunque
estreme.
Pratiche estreme o gusti che rasentano il cannibalismo. Ecco, se ne è parlato tantissimo, lui ha negato, ma l'ex moglie pare sia all'oscuro di tutto. L'ex moglie con cui lui ha avuto 2 figli, ha vissuto per 10 anni, si sono lasciati per i tradimenti di lui, questa era notizia assodata, e adesso è uscita questa cosa. Non ho capito bene, ma correggetemi, se per questa notizia lui ha lasciato il set del film con Jennifer Lopez o...
Sì,
okay.
Sì no, la comunicazione ufficiale è questa, è l'unica comunicazione che lui ha fatto in questo frangente, dopo tutte queste indiscrezioni tremende, che lui non se la sentiva di stare lontano dalla sua famiglia, dai suoi figli, in questo momento dove lui doveva spiegare, appoggiare loro per difenderli dal mondo esterno della cattiveria, insomma, e quindi in accordo con la Lionsgate, che era la casa di produzione del film, ha abbandonato il set, peraltro un set neanche di un filmetto, perché un set del film di Ridley Scott con Jennifer Lopez, quindi voglio dire neanche un film da pochi soldi e con un cast che quindi non so bene cosa faranno, spero che siano stati assicurati su una roba del genere, quindi
beh, non avevano ancora cominciato, quindi
no, però.
Questo insomma, diciamo che Però mi sembra che
posso dire
Scott,
una
Scott, sì, Scott no. Ecco.
Mamma mia,
che
io una gitarella a Lourdes me la farei,
Anche perché è prima che cosa
Kevin Spacey
con nome il film, non mi ricordo,
tutti i soldi del mondo,
tutti i soldi del mondo che hanno fatto poi quella cosa
Madonna
di sostituirlo, sì. Cioè che è stata una roba di una bruttezza, infatti il film ha fatto un buco nell'acqua nonostante sia costato una quantità di denaro notevole, e qui sempre Ridley Scott che anche se a te, e poi basta con le illazioni e con le cattiverie mezze, ah. Ridley Scott non è che ci azzecchi in più, cioè un bel po' che non azzecca un film, perché c'è anche un film suo su non mi ricordo se su Netflix o su Amazon Prime, con DiCaprio e Russell Crowe sui terroristi islamici, che è abbastanza bruttino. Ecco,
ecco, non so, Angela,
mi sono
ti sei espressa.
Va bene, su questo io direi di cambiare argomento.
Ma sì, diciamo,
prima di decantare con un intermezzo musicale, che dite?
Concordo. Fred. Fra qualche giorno, e cioè il 25 gennaio, inizierà nell'ambito del Trieste Film Festival il mercato di coproduzione che si chiama When East Meets West. Fra poco vi faccio ascoltare, cari Angelo e Angela, un estratto dell'intervista che ho fatto con il responsabile di When East Meets West, Alessandro Groplero, che ci ha raccontato un po' le novità di questa edizione speciale, virtuale e out of the box, come ha detto, ma una cosa la posso dire che non è contenuta nell'intervista, e cioè che ci sarà Angela Prudenzi in una special appearance, o no?
ci sarò. Effettivamente hai ragione. Ecco, mi è stato estorto un ok a una proposta di quelle indecenti. No, mi è stato chiesto di fare una lezione di cucina. E quindi cucinerò un piatto tipico. Adesso non voglio dire quale, perché sennò tutti cominciano a prepararsi e non va bene. No, di fronte a sei produttori o compratori, insomma, diciamo sei iscritti al mercato, e dirò loro come si cucina un piatto in particolare.
Ma senti, quindi, ma ti hanno detto come li selezionano questi sei?
No, è a sorpresa.
Però
no, magari me li diranno all'inizio, insomma, il giorno prima, non so dirti. Poi credo che abbiano mandato delle mail per dire chi vuole fare questa cosa, perché
i primi sei che dicono di sì la fanno, insomma.
Esattamente.
Ma io ho uno scoop in realtà, perché Alessandro Groplero mi ha spiegato, lo sentirete anche nell'intervista, che in realtà è stato creato una sorta di cinecaffè con una sottospecie di, chiamiamolo, algoritmo che ti permette di trovarti in questo caffè con le persone più affini a te per interessi. Ovviamente parliamo di interessi professionali, quindi di produttori, distributori, selezionatori di festival che siano interessati a serie TV, documentari, lungometraggi e so on. In base a questo criterio ci sono anche i fan di Angela.
In fase di Angela addirittura.
Oddio, ma non vedo l'ora di scoprire chi sono.
E io so che ci sono tanti adepti a questa lezione di cucina. Poi saranno pochi tanti selezionati, ma tanti gli adepti.
Beh, Angela, ti apre un mondo nuovo. Se hai un successo, hai una carriera parallela aperta.
Sì, vediamo.
E con questo, quindi, io direi che la curiosità spero di avervela passata. Intanto ascoltate la mia chiacchierata con Alessandro Groplero. Per questa undicesima edizione ci sono state inevitabilmente tante sfide, però avete preparato un'edizione piena di sorprese su tutti i livelli. Ecco, che percorso è stato la sfida virtuale e come vi siete approcciati?
Allora, guarda, è stato un percorso a ostacoli che in qualche modo abbiamo affrontato settimana dopo settimana. Ma la cosa bella di questo percorso è che comunque ci ha portato a, ci ha costretto a ripensare completamente il ruolo nostro come evento, il ruolo nostro come singole persone che in qualche modo che lavorano a questo evento e soprattutto quello che in qualche modo possiamo portare per l'industria. E l'abbiamo fatto in maniera quindi totalmente diversa, spezzando completamente quello che è stato in qualche modo la linea editoriale precedente su tutti i fronti, e per questo abbiamo creato un'edizione out of the box, fuori dagli schemi.
E innanzitutto mi sembra di capire fuori dagli schemi a livello di, appunto, di formato, quindi avete lasciato un po' da parte quelli che erano i modelli analogici e c'è un'attenzione, diciamo così, non voglio dire al cliente, ma al partecipante, diversa.
Allora Chiara, tu sei stata a Trieste e sai bene che una delle caratteristiche di Winnie Smith West, uno dei punti di forza, è sempre stato quello di cercare di creare un'atmosfera il più raccolta possibile. Avere 500 persone in una stanza e pensare che in qualche modo ce ne siano 20. Cioè questo era un po' il senso di Trieste. Ovviamente la sfida è stata cercare di riprodurre in maniera diversa questo tipo di atmosfera e cercare quindi di facilitare comunque dei legami facili, dei legami informali, dei legami in qualche modo basati molto sul contatto, sul legame in qualche modo appunto di persone che in qualche modo si cercano, e questa è stata la vera sfida. Però quello che siamo riusciti a fare è stato mettere insieme da un lato un programma, quindi con una serie di attività che cercassero in qualche modo di riuscire a ricreare queste condizioni. Dall'altro è stato quello di lavorare dal punto di vista proprio di implementazione tecnologica con una piattaforma che potesse garantire questo tipo di in qualche modo networking naturale tra tutti quanti i partecipanti.
Eh sì, diciamo, una piattaforma che avete da poco annunciato e che prima di iniziare l'intervista mi ha incominciato a spiegare. Io sono entusiasta e quindi chiedo a te di spiegarci tutti i segreti out of the box di questa appunto piattaforma.
Allora, guarda, la piattaforma ha avuto una preview, una premiera assoluta perché verrà annunciata, verrà lanciata e aperta a tutti quanti i partecipanti la prossima settimana. Quindi ci stiamo ancora lavorando, stiamo ultimando l'inserimento di tutti gli ultimi contenuti e alcune in qualche modo componenti della piattaforma. Per quest'anno il nostro key partner che proprio ha cambiato l'assetto di questa edizione è With, che appunto è una startup che sta lavorando per creare sistemi molto avanzati per quel che riguarda in qualche modo la connessione per eventi ibrido, digitali, fisici. E quindi ci siamo affidati a loro proprio per cercare di costruire un sistema dove al suo interno fosse da un lato possibile avere accesso a tutti i contenuti, per cui abbiamo voluto lavorare con un one single shop. Uno entra e trova tutto, trova la possibilità di connettersi a tutte le sessioni che appunto vengono realizzate in diretta, ha la possibilità di avere accesso a tutti i contenuti, diciamo, video, quindi una video library con tutti i materiali video di tutti i work in progress, e tutte le sezioni dei nostri progetti, appunto, tutte le varie sezioni che abbiamo dal production forum ai work in progress, tutte le informazioni dei progetti, ma soprattutto accesso a quella che è una loro peculiarità, che loro chiamano appunto Plaza, e noi abbiamo trasformato in Winnie Smith West Caffè, dove sarà possibile incontrare tutte le persone e poter non solo chattare, ma poterle chiamare indirettamente all'interno della piattaforma in maniera istantanea, come se in qualche modo ci si incontrasse e si bevesse un caffè al nostro venue di Trieste.
Quindi siamo tutti proiettati in avanti e sul futuro, e quindi Alessandro, in bocca al lupo per When It's Miss West, 11ª edizione. E noi saremo lì a seguirvi sia al Trieste Film Festival che appunto When It's Miss West.
Crepi il lupo e ci vediamo tra pochi giorni nel nostro mondo virtuale. Red Film
Radio. Io e Angelo ieri l'avevamo invocato, e cioè parlando di Sofia Loren avevamo sperato che Angela Prudenzi potesse declinare i suoi consigli su cosa vedere in TV a modi Sofia Loren. per ovvi motivi ieri avevamo un ospite, cioè Mauro Gervasini, quindi non si poteva fare, ma oggi io rinnoverei la richiesta. Cara Angela Prudenzi, in questo tuo spazio hai voglia di parlarci così con Dodò e CP?
Ma guaglio, le sa maestà, ma che avete fatto? Guaglio, no, no, non si può. I don't like it.
Angela non aveva, forse non aveva sentito l'altra volta. Eccolo qua.
No, I prefer to speak in English. It's my second language, but it's also the first, for, maybe the first. But, okay. Let's go.
Ok, Angelo ormai ha. Lui ride solo. The Soup of the Day.
Dai, facciamo i seri.
Facciamo i seri. È arrivato il momento che tutti aspettiamo. Perché stasera che ci vediamo, Angela?
Ma vado a colpo sicuro, guarda, stasera un film che ho molto amato, e l'ho amato per il film in sé, ma anche perché da toscana ragazza che ha vissuto adolescenza in Toscana, insomma, il mio cuore è stato toccato da questo film, che è La prima cosa bella di Paolo Virzì.
Madonna, quanti pianti!
In onda alle ore 21 su Cine 34, canale di cui noi ci fidiamo per quanto riguarda i film classici. E beh, per chi non l'avesse visto, preparate i fazzoletti, come si dice in questi casi, perché di fronte ai vostri occhi così si dipanerà una storia familiare che ha come protagonista, o come coprotagonista, insomma, Stefania Sandrelli nei panni di una madre malata, e accanto a lei torna il figlio Bruno, che lavora lontano a Milano, ma che insomma viene richiamato perché sa che la madre ha poco da vivere, e si ritorna indietro nel tempo, quindi c'è la vita di questa donna ripercorsa indietro e avanti negli anni. Da giovane la Sandrelli è una stupenda Michela Ramazzotti, e beh, insomma, cosa si fa al letto di morte della propria madre? Insomma, si ride molto perché siamo in Toscana e quindi vengono fuori tutti i dissapori, tutte le incomprensioni, anche tutti i segreti tenuti nascosti, e però al momento opportuno si piange. Quindi la prima cosa bella è, insomma, proprio caldamente consigliata.
Ricordo di aver pensato che avevo bisogno dello psicologo quando uscì dalla proiezione. Mi ricordo benissimo questa scena.
Sempre leggera verso te stessa.
Perché lei non ci rimane mai sotto.
Non mi riuscivo a ripigliare. Era un pianto di quelli.
Non rimane mai sotto.
Era un pianto di quelli tipo Coco della Pixar, mi ha fatto lo stesso effetto di pianto, proprio quello a singhiozzi, e quindi ho detto: qua mi serve qualcuno, cioè qualcuno di professional.
Qualcuno bravo.
No, e poi secondo me qui questo è il film della Ramazzotti, cioè nel senso, qui lei ha raggiunto, cioè punte alte così sue non le raggiungerà mai più.
Beh, sì, devo dire che anche Mastandrea però è abbastanza sorprendente, perché tutte e due parlano un livornese giusto, non era scontato. Ora è vero che Virzì è molto bravo, è uno dei registi che secondo me dirige meglio gli attori in assoluto in Italia, però prendere due romani con l'accento romano che si portano dietro tutte e due e trasformarli in livornesi non è stato da poco.
No, però sei uno di... Cioè, che Mastandrea sia bravo ce lo aspettiamo, cioè ce lo sai, no? Nel senso, gli dai già più fiducia, te lo aspetti di più. Invece a me lei mi aveva veramente stupito qua. Mi aveva veramente, veramente stupito.
Sì.
Beh, si può rivedere e ripiangere.
Ma volentieri.
Dai.
Domani ce lo raccontiamo.
I fazzoletti e la psicologa. Fred
Film Radio. Un martedì carichissimo, questo ad Soup of the Day, miei cari Angelo ed Angela, e quindi cosa vogliamo dire in ultimo ai nostri ascoltatori prima di chiudere questa puntata?
E vogliamo dire ci vediamo domani. Cosa vuol dire?
Non fa una piega. Beh, tuo discorso
non la fa proprio neanche mezza.
E quindi niente, io direi, io però un consiglio lo darei, e cioè mi raccomando, guardate tanto, guardate tante serie TV, guardate tanti film, perché noi abbiamo in cantiere nuove roundtable live e quindi vi vogliamo preparati. Quindi veramente state sul pezzo, mi raccomando, e soprattutto ascoltate i nostri consigli. Grazie Angela, grazie Angelo, grazie a tutto il team di Fred. Io vi ricordo, come hanno detto anche gli angeli, che noi ci siamo tutti i giorni, quindi anche domani mattina alle 10 circa sul canale italiano e Entertainment di Fred, in replica se non riuscite a sintonizzarvi alle 10, oppure sulle migliori piattaforme di podcast, se volete anche la musica, che modestamente non la scelgo io, la sceglie Federico Spoletti, ma ha una bellissima selezione su Mixcloud, potete ascoltarla insieme ai nostri tormenti e elugubrazioni. Grazie a tutti, a domani su Fred The Festival Insider.
Fred Film Radio. I'm Matt McCucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e io sto qui con
il International Film Festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Beden.
Alan Begonfi, Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.